C'era una volta, 100 anni fa, una ragazza buia e tempestosa. La ragazza era russa e, sebbene i suoi capelli, gli occhi e le unghie fossero bui come la notte a ogni ora del giorno, il suo carattere diventava tempestoso solo quando pensava che servisse davvero. Il che capitava abbastanza spesso. Si chiamava Feodora. Abitava in una casa costruita con il legname raccolto nella foresta che la circondava. Le pareti erano foderate con lana di pecora per tenere lontano l'inverno russo e all'interno era illuminata da lanterne antivento. Feo le aveva dipinte usando tutti i colori che aveva a disposizione nella sua scatola degli acquarelli e la casa proiettava nella foresta luci rosse, verdi e gialle. Sua madre aveva tagliato e carteggiato la porta con le proprie mani e il legno era spesso 20 centimetri. Feo lo aveva dipinto di azzurro neve. Nel corso degli anni, i lupi avevano aggiunto le loro zampate, che erano d'aiuto per scoraggiare l'avvento di ospiti sgraditi. Tutto ebbe inizio, tutto quanto, con qualcuno che bussava alla porta azzurro neve. Anche se bussare, pensò Feo, non era la parola giusta per descrivere quel rumore. Sembrava più qualcuno che cercava di scavare un buco nel legno con le nocche. Ma la cosa più strana era il gesto in sé. Nessuno bussava mai. C'erano solo lei, sua madre e i lupi. I lupi non bussano. Se vogliono entrare, passano dalla finestra, che sia aperta oppure no. Feo posò gli sci su cui stava spalmando la sciolina e tese le orecchie. Era presto e indossava ancora la camicia da notte. Non possedeva una vestaglia, così si infilò il maglione fatto a mano da sua madre, che le scendeva fino alla cicatrice del ginocchio, e corse alla porta d'ingresso. Sua madre, con addosso una lunga vestaglia di pelle d'orso, alzò lo sguardo dal fuoco che stava accendendo in salotto.
«Vado io!»
Feo afferrò la maniglia della porta con tutte e due le mani. Era dura. Il ghiaccio doveva aver sigillato i cardini. Sua madre cercò di fermarla.
«Aspetta, Feo!»
Ma Feo aveva già aperto. E prima ancora che riuscisse a scansarsi con un balzo, la porta si spalancò del tutto, colpendola alla tempia.
«Ehi!»
Feo incespicò e cadde seduta. Disse una parola che fece sollevare le sopracciglia e storcere le labbra allo sconosciuto che, in quel momento, le passò davanti. Il volto dell'uomo era tutto squadrato, naso sporgente e rughe scolpite, tanto profonde da gettare ombre nell'oscurità.
«Dov'è Marina Petrovna?»
Attraversò il corridoio a passo di marcia, lasciandosi alle spalle una scia di neve. Feo si mise in ginocchio, ma dovette subito tirarsi indietro perché altri due uomini, in divisa grigia e stivali neri, entrarono pestando i piedi. Le mancarono le dita di pochi centimetri. «Spostati, ragazza!» Trasportavano un giovane alce, che tenevano a testa in giù per le zampe. L'alce era morto e gocciolava sangue.
«Fermi!»
gridò Feo. I due indossavano l'alto copricapo di pelliccia dell'esercito imperiale dello zar e sul volto avevano un'espressione esageratamente formale. Feo li rincorse, preparò gomiti e ginocchia a dare battaglia. I soldati lasciarono cadere l'alce sul tappeto. Il salotto era piccolo e i due giovani grossi e baffuti. I baffi sembravano occupare quasi tutta la stanza. A guardarli da vicino, non parevano avere più di 16 anni. L'uomo con il pugno battiporta, invece, era vecchio. Vecchio soprattutto negli occhi. Feo sentì lo stomaco che le si rattrappiva sotto la gola. L'uomo disse a sua madre, «Marina Petrovna, sono il generale Rakov».
«Che cosa vuole?»
chiese Marina con la schiena contro la parete.
«Sono il comandante dell'esercito imperiale dello zar per i 1500 chilometri a sud di San Pietroburgo. Sono qui perché i suoi lupi hanno fatto questo», disse. Sferrò un calcio all'alce.
Il sangue gli schizzò sullo stivale lustro e splendente.